Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Ci vorrebbe un grande pensatore che dia alla sinistra dei consigli validi per battere il berlusconismo. L'unità è andata a cercarlo in Slovenia. Beh, insomma, non è neanche tanto distante. È un pensatore che viene definito dalla stampa statunitense, dai giornali americani, leggo qui, tra i pensatori più influenti del nostro tempo. Come si chiama? Si chiama Slavoj Žižek. Slavoj Žižek dice: siate più conservatori, così batterete il berlusconismo. Però Žižek lavora per sorprendere, inizia così l'articolo dell'Unità, per insinuare crepe in convinzioni politiche un po' troppo consolidate. I giornali americani l'hanno incluso tra i pensatori più influenti del nostro tempo. L'hanno definito l'Elvis Presley del pensiero filosofico. Vabbè, che strani termini di paragone, ma... E lui, tra un turbine di tic e un mitragliamento di considerazioni politiche e culturali, non smentisce la sua fama, e da qui si capisce che neanche l'Unità lo piglia sul serio. Comunque, la prima domanda: che deve fare la sinistra italiana e mondiale, niente meno, già che ci siamo, la sinistra italiana e mondiale, per tornare a vincere? E risponde Žižek: deve diventare conservatrice e moralista. Risponde così il comunista leninista convinto. Ecco, dunque, il più grande pensatore secondo i giornali americani è pure un leninista convinto. Come ci si batte contro il pensiero unico capitalista? E Žižek risponde: riscoprendo i veri valori cristiani, egualitarismo, collettivismo, eccetera, sentenzia l'ateo materialista. E come si combatte il disastro ecologico? No, perché già che ci siamo, chiediamogli pure... come si fa a impiantare la vita su Marte? Comunque, come si combatte il disastro ecologico? Smettendo di credere all'ecologia come una nuova religione, smettendo di mangiare mele biologiche mezze marce nella convinzione che ci facciano bene, e affrontando l'unico vero mostro che ci troviamo di fronte: il capitalismo economico e culturale. Ma poi le mele mezze marce se ne mangerà lui, cioè noi le mele biologiche le troviamo assolutamente non marce. Comunque, visto che siamo sul discorso tu sei quello che mangi, andiamo su Repubblica, dove Carlin Petrini ci parla dei cibi come droghe. Lo troviamo già in prima pagina di Repubblica. Gli schiavi del cibo spazzatura. Studio su Nature. Gli alimenti ipercalorici e zuccherosi creano la stessa dipendenza del fumo. Che il cibo spazzatura costi poco e sia un'ottima occasione per fare affari è risaputo. Basta vedere la potente macchina pubblicitaria che lo sostiene e lo promuove, scrive Petrini. Che sia ottenuto con metodi agricoli intensivi e pratiche tutt'altro che sostenibili è altrettanto noto. E solo uno sprovveduto può pensare che abbia un buon valore nutritivo. Ma il vero capolavoro di questa industria alimentare non è il prezzo basso, ma il saper creare nei consumatori il principio di assuefazione. Una dipendenza alimentare che, realizzata in giovane età, diventerà un bagaglio gustativo in grado di condizionare le scelte alimentari del consumatore adulto. Quanto sia dannoso per la salute questo tipo di cibo è ormai riconosciuto dalla scienza medica internazionale. Lo scorso mese, in un confronto con la dirigenza del Center Disease Control di Atlanta, la più alta autorità sanitaria degli Stati Uniti, ho potuto constatare l'effetto devastante di una pandemia che vede obesità e diabete in crescita esponenziale e quanto tutto ciò sia correlato con consumi e stili alimentari promossi da questo genere di industria. Ma insomma, a me sembra la cosa più importante e interessante che ho trovato stamattina sui giornali. Insomma, parliamo di salute. Che dobbiamo parlare di elezioni? No, non si può. Per cui andiamo avanti con Carlin Petrini. Abbiamo assistito in questi anni, anche nel nostro paese, a una lenta transizione alimentare verso una dieta ricca di grassi e zuccheri semplici e il progressivo abbandonare di verdura, frutta e cereali. Alla faccia del pensatore Žižek. In USA il solo costo annuale dell'obesità attualmente è il doppio dei ricavi totali dell'industria del fast food. Il prezzo basso del cibo spazzatura non riflette il suo costo reale, che è ben più alto se consideriamo i costi ambientali e sanitari che genera questo tipo di produzione. Questi signori fanno i profitti e ci inseguono con la loro pubblicità martellante grazie alle perdite imposte al resto della società. Se questo cibo fa male e crea dipendenza, quando si prenderanno misure per tutelare almeno i bambini da una pubblicità ingannevole? Già nel lontano 1955 la Federazione Americana Pediatri dichiarava che questa pubblicità sfrutta i bambini di età inferiore agli 8 anni, generando una dipendenza psicologica. Prima o poi bisognerà vietare quelle pubblicità per bambini che promuovono cibi ad alto contenuto di grassi e di zuccheri. Auspica Carlini, Carlo Petrini, ma prima o poi dubito insomma che si possa imporre questo a simili industrie, comunque sia giusto denunciarlo insomma. E conclude: la salute è il bene più importante che la società deve tutelare. Ostentare con ingenti investimenti pubblicitari una cattiva alimentazione, promuovendola come simbolo di vita moderna, allegra, fonte di successo e di socialità, è una grande balla mediatica. Bibite, dolci e grassi, panini fast food sono i cibi più reclamizzati, ma spesso sono i più scadenti. La lotta per sostenere produzione di cibi sani, corretta informazione, educazione alimentare può sembrare scoraggiante nel confronto con questi colossi industriali. Ma un'arma c'è. Nessuno è obbligato ad acquistare questo genere di cibo e il primo passo da fare è smettere di comprarlo, anche se costa poco, troppo poco. Un buon boicottaggio, il rifiuto di comprare, può avere più effetto delle parole, e a volte la forza più irresistibile è quella più semplice. E certo, però ci vuole una coscienza coscienza e conoscenza per poter fare questo sano boicottaggio. Ma tornando alle questioni politico-criminose, l'ennesimo atto di razzismo di leghisti lo troviamo sull'Unità. Sui giornali di stamattina ancora non si parla dell'aggressione a Roma, che secondo il Comune è stata una rissa, quando in realtà si è trattato di una vera e propria incursione contro immigrati, in questo caso sembra bengalesi. Comunque l'altra trovata ce la racconta l'Unità. Quando l'immigrato appare come una persona infetta. Notizia che merita di essere ripresa e non relegata tra le goliardate attribuite a quei buon temponi della Lega Nord. Non lo merita perché molto semplicemente non si tratta di una goliardata e quelli non sono dei buon temponi, anche quando lo sembrano. Alcuni militanti leghisti hanno distribuito a Sansepolcro e altri paesi dell'Aretino bustine contenenti sapone liquido con l'avvertenza di utilizzarlo subito dopo aver toccato un immigrato. Il messaggio è chiaro: gli stranieri sono infettivi e non dobbiamo lasciarci contagiare da loro. Portano sporcizia, malattie e disgrazie, un'ulteriore prova di quanto siano diffusi e penetranti i messaggi xenofobi trasmessi dalla destra. Sempre per le assurdità italiane, mentre l'Aquila promette di assicurarsi il record dell'astensionismo, siamo al grottesco con le carriole sequestrate. Come ogni fine settimana, in particolare di domenica, molti abitanti del centro storico vanno con le proprie carriole a portar via le macerie che si è scordato lì Bertolaso. Ieri però hanno trovato non solo la solita polizia, ma anche funzionari della Digos che hanno sequestrato carriole, identificato e rilasciato regolare verbale di sequestro. Il pretesto era che, essendoci in corso le elezioni, non si possono fare manifestazioni, ma dunque non è affatto una manifestazione, insomma, quelli si rimboccano le maniche, portano via macerie e detriti, però le hanno accusate di fare una manifestazione. Tra l'altro la legge parla chiaro, non si possono fare manifestazioni a un tot di centinaia di metri dai seggi elettorali. Nel centro storico dell'Aquila è un po' difficile che ci siano dei seggi elettorali, no? Ma meglio andare all'estero. Vediamo un po'. Si parla su tutti i giornali del viaggio di Obama a Kabul. Dove ce lo andiamo a leggere noi? Dalla Stampa, eccola qui. E Obama si arriva a Kabul, dice a Karzai: tranquillo, i talebani non torneranno. Secondo me questo tipo di frase, tranquillo, i talebani non torneranno, è un po' così un ricamo che ci ha fatto la stampa. Dubito che avesse questo atteggiamento la John Wayne. Comunque il presidente va alla base di Bagram e si congratula con i soldati USA. State facendo sacrifici tremendi. Ecco, meno male, temevo che dicesse state facendo un ottimo lavoro. E invece no. Vola Kabul Obama, ce la faremo. Il presidente atterra alla base di Bagram, incontra Karzai. E insomma, Karzai che non solo è molto corrotto ed è a capo di un governo corrotto, ma insomma non è che sia uscito vincitore in maniera limpida dalle ultime elezioni. Però quello c'è, quello si deve tenere. Obama ha voluto vedere anche i ministri dell'interno e della difesa, dicendo loro: dovrete gestire la sicurezza. E l'altra cosa un po' così stonata, per non dire proprio grottesca, è che ha esortato il governo di Kabul, che non si può manco definire governo afghano perché controlla malapena Kabul, ha esortato a continuare la guerra contro la droga. Insomma, tutti sappiamo che l'Afghanistan, soprattutto dall'inizio di questo intervento militare in poi, è tornata ad essere la nazione che ha la più alta produzione di eroina, cioè di papavero da oppio, ma anche la fanno anche là, insomma, l'eroina, al mondo. Per cui, ecco, dire lottate contro la droga, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Già che siamo all'estero, tornerei sull'Unità, che ci parla della tensione che è tornata ad acuirsi a Gaza, ma lo fa andando ad intervistare Yair Oppenheimer, che è un pacifista israeliano. Così non dimentichiamo che ci sono anche persone così in Israele, no? Che lottano per impedire tutto questo. Certo, restano una minoranza attualmente, però, come ricorda Yair Oppenheimer, non era su queste basi che è nata Israele. Ma andiamo a leggere alcuni passi. Coloni e governo vogliono il fallimento del processo di pace. L'obiettivo dei coloni oltranzisti e dei loro sponsor nel governo è chiaro: far fallire ogni possibilità di giungere a un accordo che ponga fine al dominio israeliano sui territori palestinesi occupati. A sostenerlo è Yair Oppenheimer, segretario generale di Shalom Aksav, cioè Peace Now. È ormai tempo, rileva Oppenheimer, che il popolo israeliano alzi la propria voce e dica chiaramente al primo ministro e al suo governo che lo scontro in cui essi sono impegnati con la comunità internazionale e il deterioramento dei rapporti con gli Stati Uniti non sono il risultato della volontà di migliorare la reputazione di Israele, ma al contrario di una miope volontà politica di migliorare la situazione dei coloni e di salvaguardare la stabilità del governo. E la prima domanda: il premier Netanyahu dice di non essere contrario a un accordo fondato sul principio due popoli, due stati. Perché Peace Now non gli crede? Perché ogni atto concreto del governo Netanyahu, risponde Oppenheimer, mira a impedire che questa soluzione si realizzi in futuro. La cosa è tanto evidente ad aver portato Netanyahu in rotta di collisione con gli USA, con l'Unione Europea e con il cosiddetto quartetto, cioè USA, Unione Europea, ONU e Russia. Poi c'è il rischio che attorno alla realizzazione di nuovi quartieri ebraici a Gerusalemme Est possa scatenarsi una guerra di religione. E più che di rischio parlerei di una certezza, risponde. Poi più avanti dice: dietro le scelte operate dal governo Netanyahu, Lieberman, c'è una ideologia integralista, aggressiva, che si rifà al mito di Eretz Israel, la terra, la sacra terra di Israele, l'esatto contrario di quanto professato dai padri fondatori dello Stato di Israele. La colonizzazione non ha nulla a che vedere con il tema della sicurezza. In questa volontà di sfidare la comunità internazionale c'è tutto l'avventurismo di una destra fortemente venata di oltranzismo nazionalista e di una visione del popolo ebraico come il popolo eletto che ha una missione divina da compiere. Chi è animato da questo furore ideologico non potrà mai concepire o accettare un compromesso con coloro, i palestinesi e i vicini arabi, che considera come il male assoluto. E in questo lungo elenco di nemici di Eretz Israel hanno inserito adesso anche il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Ma Netanyahu assicura che le relazioni con gli USA non hanno subito contraccolpi, l'altra domanda. Infatti hanno subito un terremoto e non poteva essere altrimenti, visto che tutti sanno che i più stretti consiglieri di Netanyahu parlano di Obama come di una minaccia per Israele. E infine l'ultima domanda e risposta: i falchi del governo hanno avvertito, liquideremo Hamas. E risponde sarcastico Yariv Oppenheimer: sì, l'ho già sentito altre volte, ma il pugno di ferro ha finito sempre per rafforzare Hamas. La verità è che i falchi delle due parti si alimentano a vicenda. Il loro obiettivo è sempre lo stesso: affossare il dialogo, liquidare ogni chance negoziale. Così seppelliscono la speranza di un futuro normale per due popoli, un futuro di pace. Poi dalla stampa leggo che c'è un popolo in Etiopia che viene paragonato al film Avatar, cioè almeno dal titolo, l'Etiopia come Avatar, una diga spazzerà via le tribù del fiume Omo. Beh, ci auguriamo che sia così, nel senso che in Avatar la civiltà indigena di quel pianeta alla fine vince. Dubito che l'etnia Omo, circa 200.000 persone, riuscirà a impedire la costruzione di questa diga che li spazzerà via. Dice la stampa, rischia di sparire un'intera popolazione di 200.000 persone. La denuncia di Survival: la gente perderà le sue terre che diventeranno riserve di cibo a basso prezzo per i paesi ricchi. Ecco, torniamo al discorso iniziale. Questo tipo di cibi crea, a parte la dipendenza, gli obesi, il diabete, i cancri, eccetera, eccetera, ma crea anche disastri ovunque nel pianeta, in Africa soprattutto, per un certo stile di vita scellerato. Addirittura dovrebbero sparire le 200.000 persone che appartengono alla popolazione Omo dell'Etiopia. Per le notizie che non troviamo sui giornali nostrani, le troviamo in internet, ma bastano le elezioni, basta indire elezioni per sancire la democrazia? Perché in Colombia si tengono le elezioni, vabbè, vota una minoranza delle città e di quella parte che l'esercito controlla, ma detto ciò non sembra che la democrazia colombiana sia tale, visto che chiunque osi criticare uomini potenti, narcos e così via, finisce ammazzato. L'ennesimo giornalista è stato ucciso in Colombia, aveva denunciato i legami di Uribe con i paramilitari. È successo lo scorso 19 marzo, il giornalista Clodomiro Castilla, nella città di Monteria, dipartimento di Córdoba, nella zona nord della Colombia, è stato assassinato da alcuni sicari a casa sua, situata a soli 200 metri da una stazione di polizia. E magari i sicari venivano proprio da quella stazione. Il giornalista, padre di quattro figli, era conosciuto per aver denunciato il paramilitarismo. Leggo su questo sito di informazioni della Colombia, e le sue alleanze con elite regionali. Lavorava da almeno 7 anni al programma mattutino di notizie dell'emittente La Voz de Monteria, dalle cui frequenze denunciava i legami fra politici e paramilitari di Córdoba. Recentemente Castiglia aveva rivelato una conversazione tenuta dal direttore del quotidiano Il Meridiano di Córdoba, William Sallet, con l'ex capo dei paramilitari colombiani, le famigerate AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, il quale capo, ex capo, si chiama Salvatore Mancuso. Così, un altro bel esempio di Made in Italy esportato. Salvatore Mancuso, che è ex capo perché attualmente è detenuto per narcotraffico in un carcere degli Stati Uniti, per cui speriamo che ce lo tengano finché morte non sopraggiunga. Nel 2008 Castiglia aveva anche consegnato registrazioni alla Corte Suprema di Giustizia che dimostravano i vincoli fra Salvatore Mancuso, William Sallet e Maria Milena Andrade. Quest'ultima paradossalmente aveva l'incarico di difensora del pueblo, ovvero apparteneva all'istituzione responsabile della promozione dei diritti umani nel contesto dello Stato sociale di diritto democratico, partecipativo e pluralista. Come vedete, a parole anche in Colombia ci dovrebbe essere non solo la democrazia ma anche la salvaguardia dei diritti umani. In seguito all'inchiesta della Corte, Maria Milena Andrade è stata destituita dal suo incarico e, seguendo una prassi consolidata, in virtù dell'ottimo lavoro che senz'altro ha potuto compiere in difesa dei diritti umani mentre era in combutta con i paramilitari delle AUC, ha fatto una fulminea carriera in ambito diplomatico ed è stata nominata console a New York. Dal canto suo, il narco presidente Uribe, viene definito così, come soluzione offre una ricompensa che consegni alle autorità gli assassini di Clodomiro Castiglia. Quel che il giornalista aveva denunciato non sono altro che i vincoli degli amici personali del narcopresidente e di Uribe stesso con i paramilitari narcotrafficanti. La soluzione della taglia è alquanto paradossale, in quanto sono gli stessi mandanti a offrirla. E così l'ennesimo giornalista è stato ammazzato. Su Repubblica vi segnalo un interessante articolo su Florence Aubenas, ve la ricorderete, venne sequestrata, ma andiamo a leggere da Repubblica l'intera questione. Venne sequestrata a Baghdad e tenuta per 5 mesi, infine liberata. Bene, da un anno era risparita, però aveva chiesto un anno sabbatico, insomma, al giornale Le Nouvel Observateur, dove adesso lavora, anche se lei è stata, insomma, una firma storica di Liberation. E non era stata sequestrata, non era andata in Marocco, come aveva detto, a ritirarsi a scrivere un romanzo. Era andata a fare l'operaia precaria, la lavoratrice delle pulizie in un porto. L'ultima sfida della Aubenas. Nella sua nuova carta d'identità, Florence Aubenas appare irriconoscibile, capelli biondo cenere legati dietro la testa, piccoli occhiali a coprire lo sguardo, espressione finalmente serena, un'immagine molto diversa da quella stravolta per la quale è diventata famosa controvoglia, quella che tutti ricordano appesa sulla facciata dell'Hotel de Ville nell'inverno del 2005, i giorni del sequestro in Iraq. Bene, cos'è andata a fare? Si è trasferita nella bassa Normandia, iscrivendosi alle liste di disoccupazione come una lavoratrice precaria qualsiasi, opportunamente cambiata, cioè con occhiali al posto delle lenti a contatto, capelli diversi, insomma, non è stata riconosciuta. Donna delle pulizie a ore, guadagnando sempre meno di 700 euro al mese, al mattino nelle stazioni di servizio dove si fermano i camionisti e sembra che sui muri sia, virgolette, piovuta merda, di sera nelle cabine dei traghetti per l'Inghilterra, 3 minuti cronometrati per pulire water, lavandino e doccia. E su questo c'è scritto un libro che denuncia il precariato, che denuncia le condizioni estreme e inaccettabili, ma che vengono accettate da tantissime persone, non solo immigrati, ma anche francesi. Lei poi non si presentava certo come un'immigrata. Leggo più avanti in questo articolo: Florence, storica firma di Liberation, oggi nella redazione del Nouvel Observateur, ha preso un anno di congedo sabbatico mantenendo il riserbo assoluto sulla sua avventura giornalistica. Non è stato difficile trovare l'anonimato, nessuno guarda in faccia una donna delle pulizie. Poi più avanti, secondo i dati, il 20% della popolazione attiva è ormai precaria. Un mondo dove non esistono diritti. Florence ha scoperto gente con la schiena spezzata dalla fatica, ma pronta a tutto, disposta a lavorare al nero o con contratti capestro, senza contributi, sotto il salario minimo stabilito per legge. Nelle imprese di pulizie soltanto lo 0,8% dei lavoratori è sindacalizzato e per un intero anno ha vissuto in una camera in affitto. Or dunque, che altro? Concluderei con una carrellata di questioni che riguardano le elezioni. Il Corriere della Sera è andato a vedere le condizioni di salute, se sono migliorate, della candidata del PD Antonella Cusmai, massacrata di botte dalla Carlucci Carnera. La Carlucci è magra ma fortissima, io ho soltanto urlato e le ho prese, questo è il titolo, insomma sta meglio, ma ha addirittura un collarino per... è successo che l'onorevole Carlucci la deputata Carlucci ha fatto questa irruzione, praticamente viene definita così, nel Consiglio Comunale di Margherita di Savoia, e dove la Gabriella Carlucci ha aggredito la candidata del PD, Antonella Cusmai. È stato più che un match, un'aggressione, insomma. Nella stessa pagina il Corriere della Sera ci annuncia che la signora Mastella è tornata a casa dopo l'esilio e annuncia: sono cambiata. Si è cambiata, vabbè, insomma, una volta a casa si sarà pure cambiata. Comunque, davvero, davvero stupendo il titolo, anzi tutta la prima pagina di Il Giornale. C'è scritto: affluenza in calo, poche ore per fermare la sinistra. Il popolo di centrodestra ha qualche ragione di malumore. Sì, ma l'alternativa sono amministratori che riempiono le strade di rifiuti, vanno a trance e a cocaina, mantengono l'amante con i soldi pubblici. È questo che vogliamo? L'ultimo esempio mi sa che si ispira a Bologna, ma comunque poche ore per fermare la sinistra. Ma leggo su altri quotidiani, come per esempio la Repubblica, che il Cavaliere, mentre votava, ha fatto uno dei suoi soliti show e ha detto: se molliamo arriva Di Pietro. Ma da tempo le mamme nelle loro casette della libertà lo dicono ai pupi: se non mangi tutta la pappa te la mangia Di Pietro. Buonanotte e buona fortuna.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.